When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
TRX incontra.
TRX bello. Radio elegantissimo, con esatto. Le orecchie da gattissimo.
Non si vede la cintura di Moschino.
Non si vede la cintura.
Devo mettermela.
Beh, puoi alzarti come un ultras allo stadio e mostrarla. Aspetta. Proprio per fare show off. Per partire umili. Per partire umili. Ciao Vane, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, qualsiasi ora stiate guardando, questa è l'intervista che introduce un disco bellissimo che si chiama Solo Tutto.
Perché l'hai già ascoltato.
Esatto. Come va?
Bene, bene, come ti dicevo prima sono in piedi dalle 6. Mi pigliava bene parlare normale, adesso che facciamo l'intervista vado in fine.
Sì, ma è come nella live su Twitch quando stavi cucinando.
Esatto, e iniziavo a fare così con la mannaia, sì. Tipo l'ho fatto 25 volte.
Sì, non l'ho vista quella cosa lì. Questo perché? Sai perché? Perché sei ancora una persona che prova emozioni.
Il tic della mannaia.
Il tic della mannaia, il famoso tic. Tanti psicologi hanno parlato del tic della mannaia, c'è una grande letteratura scientifica. Però mi faceva piacere questa roba di vederti così in forma, perché ti alzi presto, sei gasato, hai fatto un disco super. Ti vedo bene, zio.
Grazie.
Sai, grazie, come quando i nipoti non vedono da tanto tempo uno zio, proprio nel senso,
esatto. Cioè, ma l'altro giorno in realtà io stavo pensando una cosa, cioè che quando la gente, a parte adesso che mi alzo alle 6 quindi sono preso bene, però prima la gente mi dice ti vedo male, io in realtà sono contento e dico cazzo, ma allora qualcuno se ne accorge, tipo.
È vero, perché poi uno magari non lo dice per paura di fare male, ma invece magari stai mandando una richiesta di aiuto, sarebbe bello che qualcuno la raccogliesse.
Esatto.
Senti, questo disco rispetto al primo, facciamo una breve storia. No? Tu a un certo punto sei arrivato e come un sasso hai spaccato un vetro. Benvenuti, ciao, sono Massimo Pericolo. Adesso c'è il secondo disco. Il secondo disco arriva con le difficoltà del fare un disco dopo un successo come quello che hai avuto con Scialla Sempre.
Dopo il successo col Covid. Esatto. Senza live, sapendo che non potrei fare i live per quel disco.
Questa cosa ti piglia male?
Mi ha pigliato male mentre facevo il disco. Infatti non è stata una cosa continua, tipo facciamo il disco, è stato tipo ok, tipo usciamo quella data, poi scrivi i pezzi, tipo poi esci quella dopo perché c'è il Covid, quindi scrivi altri pezzi, scarti quelli che magari avevo scritto prima. È stata una raccolta nel tempo dei pezzi che poi alla fine ci sembravano sensati per fare un disco.
Non hai mai avuto paura quindi che questa roba qua, questa pandemia, potesse rovinarti quello che avevi appena raggiunto?
Sì, però ho pensato un botto di volte che merda, però la realtà è che se mi fosse capitato un anno prima, cioè io ho avuto la fortuna comunque di fare tipo l'esplosione, il tour e di, cioè comunque diventare chi sono oggi con la vita che ho adesso, e se mi capitava tipo il Covid quell'anno ero fottuto.
Ma infatti è quella sensazione che credo molti ragazzi abbiano, che gli sia stato rubato del tempo, gli sia stata rubata l'occasione. Io penso che se ce l'hai, se tieni la barra dritta, prima o poi arriva poi anche finita questa cosa qua, che magari non finirà mai, dovremo conviverci per sempre, no?
Sì, cioè, io non ho idea di quando finirà.
Però
se finirà.
È inutile pensare a quello che non è potuto essere, forse. Alla fine parliamo di quello che è stato.
Sì, è umano, per carità. Cioè, penso spesso comunque che è uno sbatti sta cosa. Però da un lato c'è il vantaggio, a meno che, vabbè, non hai impegni, sai che c'è una famiglia al lavoro e non puoi fare un cazzo, però comunque il tempo libero si è modificato, cioè comunque è molto più solitario e quindi puoi dedicarti a robe che piacciono a te, che ti interessano, puoi crescere, diciamo, come persona, come interessi, come... vuoi specializzarti in te stesso, non so come dire.
Esatto. Però questo disco inizia così, dicendo: quanto è difficile scrivere il secondo disco se con il primo diventi ricco. Prima frase, statement. Esatto. In questo secondo
me è venuto
in
mente mentre facevo palestra, nella mia palestra in casa. Cazzo, come sono ricco, come sono forte. Però non riesco a scrivere il disco.
Così?
Però non riesco a scrivere sto cazzo di disco. E vabbè, ricco è l'iperbole.
Vabbè. Stavi flexando però è molto per davvero.
Sì,
e ti è venuta l'illuminazione.
Cioè, nella mia testa, da solo, in casa. E ho proprio pensato che era la prima frase di una strofa, cioè doveva iniziare così. O la chiusura, però in realtà no. E poi è stata l'apertura del disco.
No, la cosa secondo me interessante di questo pezzo è che questo disco, appunto, aperto da questo pezzo che racconta di una casa nuova, no? Così si chiama. Quindi entri in uno spazio che è lo spazio che ti sei conquistato col primo. Tu dai il benvenuto dicendo: raga, è stato difficile costruire questa nuova casa qua, però ci sono, ve la sto presentando, benvenuti. Questo è molto bello, per quello che ha senso, perché è un cerchio che si chiude.
Sì, che poi a me tante volte con le metafore va di culo, cioè dico una cosa per la gente ci ricama un botto, tipo, ah, minchia, è un genio. Cioè, tipo, ci sta, no, effettivamente per me la casa è un simbolo, però mega spontanea come cosa. Cioè, mi ha sempre espressato sul cazzo di non avere tipo un mio spazio proprio materiale, tipo la casa, la camera, dove stare io, cioè vivere la mia vita. E l'intimità, non so come dire. E quindi avere questo cambio di, cioè, sia come qualità proprio dell'edificio anche, cioè, e come spazi, è un traguardo che ho raggiunto. È una roba che io volevo, cioè da piccolo io tipo disegnavo, forse l'ho già detta da qualche parte a qualcuno sta cosa, ma è vera, ci sta a ripeterla. Disegnavo le piantine della casa dei sogni, tipo
erano
tutte cazzo di case enormi con i giardini, disegnavo pure gli alberi, capito? Cioè, tipo c'è i puntini per far capire che c'era il prato, tipo.
Ma è stupenda questa cosa.
Da qualche parte c'era ancora qualcuno.
Ti prego, un giorno postane, visto che stai facendo la campagna di comunicazione raccontando i temi del disco, sarebbe bellissimo che tu postassi una cartina di una mappa che disegnavi quando eri piccolo. Vorrei tantissimo vederla, te lo giuro. Per sapere dove quanti alberi mettevi, quanto era grande la camera da letto, il salotto con la televisione enorme, queste cose qua.
Sì, esatto, c'era tutto, cioè i fornelli.
Questa è tantissima roba.
La teiera di fianco al fornello. Sì, no, però ero...
I fornelli sono importanti,
che...
perché abbiamo capito che sei appassionato.
Esatto,
di cucina,
io ne ho 5, quello in mezzo è grosso. Senza quello non potrei cucinare cinese, perché serve il fuoco.
Il fuoco.
Di Twitch.
Senti, però vorrei rimanere ancora un po' al rapporto con la casa vecchia, cioè scialla sempre, che era la strada fondamentalmente. C'è in questo disco il rapporto strada-casa, la strada che diventa la tua casa e la casa che si mischia alla strada, perché
sì,
poi la vita è questa roba qua, no, è incastrata.
In casa poi ospiti, l'amico di sempre, quindi la strada ti entra in casa.
La strada ti entra in casa.
E poi comunque quando esci, cioè sei di nuovo... lo stesso, cioè quella roba lì è proprio una cosa di alienazione positiva, tipo la casa. Però infatti la barra in cui dico pure in casa sono di strada, perché per sempre in strada sarò di casa, è quello, cioè sto a casa mia, tipo mi faccio le verdurine, la salsa di soia iposodica, poi esco di casa, vado al bar a schiattarmi una decina di birre con gli amici di sempre,
rovinando tutto il lavoro fatto sulla salute in casa.
No, non è che rovino quello, è che con la cucina invece metto a posto la birra, capito?
Beh, rapporto come strada a casa, è sempre,
la vedo
sempre
così.
È un bilanciamento del vivere che ci sta. Però mi piacciono queste immagini, perché continui comunque a essere quello che sei sempre stato, però senza fare finta che qualcosa nel frattempo è successo, no? Che qualche successo l'ha raggiunto, che questa casa non so se l'hai affittata, se te la sei comprata, poco importa.
Sì, però che ci sei entrato. Per esempio, dico ho comprato casa nuova, però per me quello, cioè, è tipo essere lì allo stesso, perché sto facendo una previsione reale del futuro, perché io ho già le carte in mano e so quello che succederà. Cioè io sto guardando per un mutuo di una casa e so che posso farlo e permettermi di pensare così. e quindi ritornarlo per me è lo stesso, anche se sono in affitto.
questa è proprio, è proprio spiegazione del testo perfetta. È real anche se sono in affitto, mi piace di brutto questa cosa. C'è stato un momento, diciamo, nella scrittura di questo disco, magari mentre eri in casa nella tua palestra casalinga, mentre ti immaginavi la fatica e vivevi la fatica dello scrivere, in cui hai pensato di dover dimostrare che quel successo e quell'attenzione che avevi avuto con Scialla Semper te la dovevi meritare, quindi dovevi spaccare ancora di più?
Sì, ho avuto un po' tipo la sindrome dell'impostore, no? E d'altro mi ricordo che ne parlavo con Nick Sarno sempre, ma lui me l'ha chiesto un botto di volte, non so perché, non so se voleva tipo pigliarmi per il culo, ma non ce l'hai mai la sindrome dell'impostore, tipo così. Però era serio, no?
Quindi, perché Nick è un po' sciamano, no? Quindi ripetendo magari te lo fa entrare.
Piaceva un botto parlare con lui, infatti, perché quel tipo lì.
Poi lo ricordo a chi magari non lo sapesse, Nick Sarno insieme a Crookers sono i due produttori che hanno creato il suono di Scialla Semper.
Un botto di roba, esatto. E che poi è presente in qualcosa anche in questo disco. E lo saluto.
Grande Nick.
E cosa stavo dicendo?
La sindrome dell'impostore,
cioè nel senso che veramente io comunque mi sono identificato per forza di cose nell'immagine del ragazzo, senza i soldi, la strada, la galera, tutto il contorno di cose street, no? Perché effettivamente sono state la mia vita per tanti anni. E nella crescita comunque ti identifichi, cioè, in quello che sei, cioè, almeno che non lo rifiuti, ma io alla fine, cioè, sia nel bene che nel male ci ho vissuto e l'ho accettato questa cosa. E quindi in un anno avere tutto questo cambiamento qua e ormai comunque vedere la percezione degli altri di me che era quella, e io nel frattempo ero riuscito a togliermi da tutta quella negatività, cioè la parte brutta di quelle cose, e quindi i soldi, cioè essere benestante, la macchina nuova, la casa nuova, la tipa fissa bella con cui vai d'accordo, ti vuoi bene, il tour, tutte robe belle, ho detto cazzo, cioè non so più come far combaciare queste due cose, perché ovviamente ti senti proprio in modo diverso, cioè i bisogni e gli sfoghi che hai quando stai nella merda sono alcuni, mentre poi quando almeno per me, che ho sempre sognato queste cose, adesso il mio bisogno, il mio sfogo è davvero, cioè leggermi un libro, cucinare cinese o stare sul divano davanti a Netflix, che non l'ho mai avuto, cioè ce l'ho da un anno Netflix, era una roba da ricchi per me, sì. 15 euro al mese di Netflix.
Cioè, no,
era un impegno che non
family.
Mi potevo prendere.
Hai fatto direttamente il family comunque, perché stai pensando ad allargarti.
Sì, c'ho tipo un botto di amici che hanno il loro...
L'hai distribuito alla famiglia, hai fatto bene. Ma non pensi che però un po' questo nuovo modo di vivere, che obiettivamente ce l'abbiamo un po' tutti questa roba qua, magari di andare a letto un po' prima, parlo anche per me personalmente, e di riscoprire alcune cose, sia anche un po' legato al fatto che alla fine, per quanto ci pensiamo individui, siamo troppo connessi agli altri, e la situazione che stiamo vivendo ci porta a vivere così, punto, non c'è alternativa. Questa cosa dell'essere insieme agli altri in un mondo che però ti spinge a dover competere con gli altri, secondo me è una chiave della maniera di interpretare i tuoi pezzi, perché si sente molto questo clash, no? Farcela da solo, però immediatamente nel capire che questo farcela da solo in realtà è calato in un contesto che è quello della società.
Sì, no, cioè, che poi comunque tipo io ho avuto tipo la competizione, ma non con gli altri, ma proprio con la vita, no? Cioè, quindi quello che gli altri rappresentavano, cioè quel tipo di vita, tipo stare bene, lo volevo, tutti questi, c'era quella competizione. Adesso invece è il contrario, cioè mi sento comunque sempre a confronto con come ero prima io, come sono ancora adesso tante persone che ho intorno. Non sono abituato alla mia nuova vita.
Però è da questo spesso che poi nasce anche, sai, magari un po' l'andare in sbattimento, la depressione, dal confronto con gli altri, dal sentirsi delle nullità rispetto a questo mondo dove tutti spaccano, no? Apparentemente. Però volevo tornare su un'altra cosa che hai detto prima, perché hai detto le metafore mi escono a caso. Questa è una cosa che mi ha fatto molto ridere, che secondo me non è così. Cioè, il caso aiuta, però il caso non è...
No, veramente c'è anche un po' di...
C'è del tuo.
Inconsciamente,
molto,
tipo, collego delle cose a delle sensazioni e effettivamente sono universali, no?
Il titolo, solo tutto. Per esempio, questo è massimo pericolismo al 100%.
Sì.
Perché c'è solo che è un avverbio che toglie, no? Dici che esclude.
Ma tu non sai che casino ho fatto per dare una spiegazione nelle interviste. Perché quello me l'ha già chiesto e ne ho date tipo 5. Che per me sono tutte valide, ma tipo non mi ricordavo più qual era stata quella che quella all'inizio
aveva acceso tutto.
Il titolo del disco che è quella. Perché mi sono complicato la vita e ho detto, non la capisco. Per me è già solo la frase, comunque, cioè solo tutto, sono due parole, mi sembra mega poetica. Cioè, per
proviamo
me.
Proviamo a darne una. Delle 5 che hai
quella
dato.
Quella giusta.
Quella ufficiale, vai.
Comunque sono tutte mie, ma quella giusta. È il concetto di vita decente. Quando in 7 miliardi dico voglio solo una vita decente. Cioè voglio solo una vita decente, no? Poi per vita decente uno ci può mettere dentro, sì, ok, i soldi, il lavoro, cioè il benessere. E secondo me adesso che comunque magari posso puntare al lusso, diciamo, cioè al lusso in senso... cioè non solo
hai
economico.
Migliorato le tue possibilità economiche sicuramente,
però alla fine tutti hanno il diritto di sognare questo, di ottenerlo,
certo.
Cioè non è chiedere il mondo sta cosa, e quindi sto chiedendo, cioè è tutto, perché è considerato tutto, ma io voglio solo quello, cioè soltanto tutto, capito? Cioè non voglio niente di che, voglio solo quello che vorrei avere.
Voglio solo una
voglio
vita
avere
decente.
Quello che vorrei avere, cioè non è niente di...
No, ma infatti,
assurdo,
ma sta assolutamente in piedi. E tra l'altro, secondo me questa roba del solo tutto, come l'hai spiegata, matcha perfettamente con la cosa del minore e del maggiore. Perché il tutto è maggiore, mentre il sole è minore. Assieme
sono...
Hai visto? È un altro cerchio che si chiude. Caro il mio gatto. Senti, stavo pensando, guardando la tracklist, a come hai lavorato questo disco, nel senso che c'è sempre Crookers con cui hai un rapporto fortissimo, no? Tutta la musica che fai passa da Crookers, che è un po', come possiamo definirlo Crookers per te? Produttore, direttore artistico, direttore creativo, bro, cioè come lo definiresti?
Produttore e bro. E all'inizio quando ci siamo conosciuti comunque io mi sono trovato in una situazione di accoglienza estrema fin da subito, solo perché gli piacevano le mie robe, cioè non c'avevo nient'altro, stavo simpatico, e anche lui stava simpatico a me.
È stato il primo a parlarmi di te comunque.
C'è stato
una sera, per dire,
un rapporto, oso dire paterno, cioè nel senso, ovvio non sono suo figlio, lui non è mio padre, però ci siamo conosciuti comunque all'improvviso nella vita, e da quell'istante c'è stato un bel rapporto. E io comunque c'ho anche avevo soprattutto quell'aspetto, sei tutto smunto da ragazzino, la gente pensava che mi facevo le pere, e quindi è quella cosa animale che penso che ha visto tipo il cucciolo che vede, e si è preso bene.
Ha visto il cucciolo trentuoso, peraltro ha capito subito che ne avevi di cartucce da sparare,
il gattino dalle uova d'oro,
esatto. Stavo pensando, a proposito di cambiare, tornando a Crookers, al suono di questo disco, perché Crookers ha prodotto tutto, poi in compagnia di Nick Sarno qualche volta, c'è Goody, Microsparmi,
sì, c'è anche Goody.
Però è un disco su cui tu, diciamo, musicalmente le strumentali su cui rappi sono diverse rispetto al passato, perché ogni tanto ha una direzione un po' più club, comunque c'è un Massimo Pericolo un po' bouncy, e poi c'è invece a volte un Massimo Pericolo più R&B.
Allora, come ti dicevo, comunque Fra è il mio produttore, quindi io non lavoro direttamente al beat, no? E mi ricordo una cosa, all'inizio, quando proprio gli stavo mandando i primi provini e non avevamo ancora registrato nulla, lui mi aveva chiesto sta cosa di mandargli, di fargli tipo una cartella con 30-40 pezzi da YouTube, tipo la roba che mi ascoltavo semplicemente. Che poi sicuramente sono impazzito, perché ho detto no, deve essere quello. Poi gli ho mandato una cosa che non era, non rispecchiava neanche completamente, deve essere più spontaneo, però gli ho mandato comunque un botto di roba che effettivamente mi piaceva, e quindi penso che lui riesca comunque a capire cosa può andare bene. E infatti tante volte ci troviamo su robe che io non avrei pensato, cioè nel senso,
ma
che
il beat di
non
sai
ti
solo
aspetti.
Scopare,
ma per esempio Beretta o solo scopare, cazzo culo, cioè per cazzo culo è nata da un'idea che su un type beat mio, cioè nel senso era un pezzo che
tu sei fatto a casa,
che ho scritto, ma tanta roba comunque scritta, cioè lavoriamo in questo modo, perché lui poi riesce a...
Ma quindi usi i type beat, diciamo, per scrivere ogni tanto, poi glieli rimandi indietro e Fra poi lavora e costruisce?
Tante volte sì. Poi non so se è una roba brutta da dire,
no,
non penso, cioè...
è il tuo metodo, cioè...
Esatto, cioè il mio e il suo, quindi, cioè, io non pensavo magari di fare un pezzo come appunto solo sai solo scopare o come cazzo culo, che cazzo culo era la versione mia, era tipo cantata un po' con un filo di voce tipo Miss, capito? E avevo preso con degli amici tipo One dei Metallica e, o velocizzata o rallentata, non mi ricordo, avevamo fatto sto beat trap, cioè, tipo così, e io ci cantavo sopra.
Io voglio sentire il demo.
Ma se vuoi te li farò sentire. Allora, io vorrei farli sentire a tutti, solo che non puoi caricarlo su Spotify.
Perché non hai la clearance del sample.
108 Totoro, figo da YouTube, perché aveva il sample di Miyazaki. Cioè, quando ho messo tipo i film di Miyazaki su Netflix, il giorno stesso mi hanno tolto quello da YouTube.
Arrivano, prima o poi arrivano. Allora, poi ti faccio l'elenco delle cose che vorrei: le piantine che disegnavi da piccolo, il demo di questo pezzo qua.
I provini.
E via. Ce ne sono diversi. Segno, adesso scrivo.
Ci sarà ancora altro da.
No, però voglio tornare sul beat di Sai solo scopare, perché quando ti ho sentito su questa sorta di beat un po' yodel, cioè, che strumento è?
Non so. Mi è arrivato un giorno su WhatsApp così, cioè, poi all'inizio io non capivo. Cioè,
dici, ma perché? Cos'è sta roba?
Poi col tempo effettivamente, cioè, rifletti un po' di cose, ti confronti, cioè va bene, cioè va proprio bene, stupendo, tipo quella roba per quel pezzo. Cioè, non so, anche la sorpresa, cioè non è che basta sorprendere, perché poi magari, cioè, sì, ci sta, perché nessuno si aspettava sta cosa, ma magari faceva cagare. Invece in questo caso, secondo me, la sorpresa funziona.
Tra l'altro c'è anche qualcosa che hai preso però dal passato, per esempio Brebbia 2012, sì. Così chiacchierando con Fra, gli ho fatto i complimenti per la produzione del disco e lui mi ha detto che era un esperimento che avevate fatto 2 anni fa, che avete ritirato fuori.
Sì, quello è l'unico caso in cui effettivamente io messo non mano, vabbè.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ecco nel beat.
Becco.
Esatto. Payback.
Che payback. Anche tu sei un cultore della gara dei becchi. Lo sapevo che potevo trovare sponda. Che bei becchi.
No, poi, cioè, fuori dall'intervista lo faccio benissimo.
No, fammelo adesso. No, dai, una piccola imitazione facciamo.
Sì, una soddisfazione farti questo. No, non è male comunque. Lo faccio meglio.
Sto piangendo, mi hai commosso. Mi hai commosso, Massimo Pericolo. Sai cosa mi viene da fare? Come c'è chi paone in quella live su Twitch. Massimo! È un momento altissimo, quasi quanto c'è chi paone che ti chiama Massimo Pericolo su Twitch.
Devi tenere dentro, perché sennò diventi cattivo. Che cazzo.
Sto morendo. Ci voleva forse, dovevi campionare quella frase in questo disco.
Ma tu non hai idea quante volte in studio abbiamo visto quel video.
Ma è incredibile, è un video pazzesco. Cioè, un video, forse il più bel video della storia di YouTube.
Un video famoso.
Ho anche dimenticato di cosa stavamo parlando, tra l'altro. Perché siamo arrivati ai becchi, scusa?
Perché ho detto, ho messo il becco.
Ecco. su Brescia
ci stava
2012.
La digressione su
era doveroso. Doveroso.
E vabbè, perché non lo sapesse, cercate bei becchi su YouTube.
Bravo, fai un po' di cultura.
Fiera becchi, concorso becchi.
Ma basta, secondo me se scrivi becchi il primo risultato
la B tipo ti esce.
Scrivi becchi la B.
Suggerimento. Ragazzi, tipo eravamo in studio che io stavo rivedendo un po' di robe dal computer, di testi vecchi, rime, perché c'ho tipo la cartella delle rime.
La cartella, cioè, delle rime.
Mi invento una frase, comunque la scrivo spesso.
Che poi da Massimo Pericolo mi aspetto dalla cartella delle rime le rime che cartellano. Questo mi sto preparando per la gara di freestyle.
Per Mike.
Non divaghiamo, allora. Brebbia 2012, perché questo è un pezzo, secondo me, tra l'altro, che ti riporta a un po' cos'era il primo Massimo Pericolo.
Sì, ti riporta addirittura prima, cioè di quello che è stato il Massimo Pericolo conosciuto, perché lì è proprio Vane, cioè nel senso,
è proprio Vane, sì.
La mia vita di Brebbia nel 2012. Cioè, soprattutto il periodo estivo, cioè nel condominio d'estate non c'è nessuno, tipo c'è, cioè, quelli che magari sono in vacanza, becchi veramente pochi stronzi, cioè, e comunque, cioè, è tutta gente disperata, quindi d'estate proprio fai le cose peggiori perché non c'è nessuno, tipo, che, cioè, ti dà un altro tipo di compagnia, no? Cioè, sì, sono tutti disperati.
Mi piaceva anche l'immagine, quella del non vado a scuola da un anno anche se mi manca ancora un anno.
Esatto,
quella è un'altra immagine.
L'ho fatto due volte, quella. Cioè, nel senso che ho mollato in quarta due volte, tipo la prima volta marzo, quindi secondo semestre non l'ho fatto, la seconda volta tipo ho avuto tempo, sei mesi più l'estate, di pensare ok, torno a scuola, ho lasciato tipo a ottobre, sono andato, non ho mai frequentato a settembre, sono iscritto.
Tra l'altro, sai che questa cosa, sto parlando con un sacco di artisti ultimamente che sono molto giovani, magari 18-19 anni, e
come
tutti,
me.
Esatto, come te, e tutti hanno droppato la scuola molto presto. Questa roba, se poi svolti, è ovviamente molto bene, nel senso che poi sei riuscito a costruirti, sì, la tua vita. Però di solito per uno che ce la fa, ce ne sono 99 che magari non riescono. Chissà poi che cosa, c'è, cioè, una volta che hai mollato tutto.
Cioè, ti dico la verità, nel senso, se anche io parlo per me, che sono uno di quelli che a scuola. Che poi non è neanche vero, perché io non è che non volevo andare a scuola, è che sono arrivato comunque esasperato a un certo punto, che gli ultimi anni che comunque ho frequentato è stato proprio per inerzia, e pian piano mi sono allontanato dalla cosa. Però tipo alle medie, cioè, volevo fare meccanica perché sapevo che comunque con quello trovavi lavoro in zona, nelle ditte,
certo.
E con cazzo, ci sta, se studio mi faccio un futuro. Poi era un sogno praticamente, cioè è incredibile quanto possa diventare un sogno diplomarsi. E ho cambiato sogno, e comunque ero motivato dal fatto che non poteva essere un percorso tangibile per me quella cosa. Ero molto più motivato a dire ok, faccio il rap perché se non riesco a fare il rap. E il discorso che avevo iniziato era che se io non avessi fatto il rapper, cioè davvero non saprei che cazzo fare, perché anche il discorso di fare allenatore a un certo punto è finito, perché mi hanno arrestato e io ci ho riprovato dopo, ma avevo proprio perso quello spirito che avevo prima, e avevo bisogno di sfogarmi e non di essere un buon esempio magari per i bambini che allenavo. Cazzo, non so, cioè proprio non ci avevo manco per idea sta cosa, non ce l'avevo più, mentre il rap mi ha permesso di sfogare tutto quello che avevo di negativo.
E tra l'altro, permettendoti di sfogarti, ha costruito un rapporto con gli altri, perché gli altri sono entrati in empatia con quello che fai, e in più hai costruito una prospettiva. Tra l'altro in questo disco lo dici, no? Che il rap ti ha dato una prospettiva, è quello,
sì,
che ti ha offerto, cioè la realtà è uguale, perché procede sempre al netto delle nostre sensazioni, ma a un certo punto noi la guardiamo in maniera diversa.
Sì, cioè il successo, il potere d'acquisto mi ha dato una prospettiva, cioè è inutile, cioè, dirla in modo bello, però è quello, cioè altrimenti non avrei anche prima rappavo, capito? Però la prospettiva era: se divento famoso, se faccio i soldi, se faccio successo, posso vivere come vorrei. Poi c'è gente che ci riesce facendo un bel lavoro in una bella azienda, cazzo ne so.
E di questo parli, per esempio, in 100K, no? Prima 10, poi 20, poi 100. E nel disco affronti diversi temi. Volevo rimanere, visto che l'hai detto prima, il sogno del diploma per andare poi a lavorare in zona nelle fabbriche. Hai postato una foto dove racconti di Brebbia, perché il rapporto con Brebbia è ancora lì evidente. Un po' perché,
sì,
la gente, immagino che comunque adesso magari a Brebbia ci va a controllare, a vedere da dove viene Massimo Pericolo.
Vedo foto, tipo, oggi ho taggato nella foto, tipo, non so chi è, non ho aperto il profilo, però ho taggato tipo una foto del cartello di Brebbia, cioè, Ronché, frazione superiore di Brebbia. Cioè,
Cioè, questa è una sorta di turismo, turismo pericolo turismo, diciamo.
Come cazzo era il turista horror, quel programma che facevano?
Ah, che si va a controllare dove sono stati i delitti, quelle
tipo,
cose lì.
No, tipo il turismo dell'orrore. Brebbia un po' il turismo dell'orrore.
Nella cartina del turismo dell'orrore. Però è tendenzialmente il rapporto, secondo me, tu sottolineando il rapporto con Brebbia, vuoi sottolineare il fatto che non hai perso di vista, cioè, i posti da cui sei venuto e quello che sei, oltre che se sei stato. No, cioè sì, che sei ancora quella roba lì. E tra l'altro nel post che ha accompagnato questa foto che avete fatto assieme, chi sono quelli in questa foto di gruppo?
Sono parte
dei tuoi amici,
della compagnia di sempre, compagnia. Di Brebbia.
In quella foto scrivi: perché comunque volevo continuare a dire, me lo sono segnato questo, che sono sincero come sono sempre stato. Cioè la sincerità continua a essere una tua...
Ma se questa era la foto prima.
È la foto prima, ok, allora ho mischiato. Te le ricordi bene, eh?
Sì, mica sa quanto ci ho pensato.
Perché mi sa che sei uno che pensa prima di postare.
Sì, su questo genere di post. Poi, a volte ho l'illuminazione, magari tipo scrivo la vita come il cazzo, non conta la lunghezza, ma spessore.
Sì, quelle grandi storie. Epica. Però parliamo invece di questa campagna di comunicazione di questo disco, perché è interessante che hai deciso di annunciare i temi del disco come se fossero dei featuring. Cioè, magari la gente annuncia i featuring, tu invece hai annunciato i temi del disco.
Quei post svelano i temi, okay? I temi importanti del disco, quindi la fama, la provincia. Saranno i soldi, il successo dei soldi. Devo decidere se
successo i soldi, okay. Va assieme.
E l'amicizia era contenuta nella provincia.
C'è l'amore, immagino.
C'è l'amore, una cosa che mancava un po' a Inshallah Sempre, per esempio. E poi c'è la strada, perché c'è ancora, comunque, nel senso, tante cose che racconto nel disco fanno parte di quel mondo di prima. Cioè, a volte magari le metto nell'ottica dal mio punto di vista di adesso, dico, cioè, magari c'è una persona che si sta rovinando e io la vedo così, no? Cioè, cazzo, non ha la fortuna che ho io comunque di cambiare vita. Prima invece la vedevo come facciamo la stessa vita, non abbiamo la fortuna che hanno gli altri.
Forse il pezzo che più racconta la strada è questo tuo modo di raccontare la microcriminalità, diciamo, sì. No? Perché Massimo Pericolo è un po' un personaggio da microcriminalità, cioè è quella roba lì. Tu dici, quando tu parli di te stesso, sì, dicendo, sì, sono molto sincero,
non è che stavo nella mafia,
no, però è appunto microcriminalità, ho detto.
Esatto, sì.
E poi però è anche, cioè, è il ragazzo sincero che parla della sua ragazza, del fatto che condividiate casa, è però anche quello che magari è un personaggio che ti racconta del, per esempio, fumo è un pezzo a livello di storytelling stupendo, un film praticamente,
sì.
E quello è il Massimo Pericolo personaggio, forse, che un po' romanza,
sì, che ci ha piegato. Il finale è romanzato, nel senso, perché è proprio per concludere una storia che uno si può immaginare come un cazzo di film, perché alla fine muoio io, cioè sono qua, quindi ovviamente il finale non è stato mai quello, per fortuna. Però quella problematica, sai, dei debiti, il recupero crediti, quella cosa, cioè, l'ho vissuta anche male, perché non ho quello spirito lì. Cioè, tante cose le ho fatte perché devi fare, cioè, tipo, perché sennò gli altri pensano che sei un coglione, perché c'è il rispetto, quel mito del rispetto, che poi è semplicemente tu devi rispettare me, ma io non rispetto te.
Ma mi vuoi dire che la scena di tu che entri in casa e
ti voglio dire niente,
la voce grossa, ti voglio dire, che esce dal bagno,
sono pezzi presi, cioè tante cose sono proprio pezzi presi e messi insieme per una storia unica, che però purtroppo sono tante piccole storie che adesso, vabbè, non è l'ambito in cui
discuterne.
Esatto.
Però quel pezzo lì è veramente un pezzo, uno dei pezzi molto forti di questo disco, che appunto ha dei pezzi un po', cioè ricalca un po' anche dell'atmosfera del primo, c'è cioè un po' la nuova 7 miliardi, c'è un po' la nuova Amici, però in realtà ti porta altrove. Su questo equilibrio appunto fra quello che eri e quello che sei, a un certo punto entra prepotentemente l'amore, nel senso, ci sono tanti pezzi d'amore, no? Che quello che appunto che hai detto che mancava in Inshallah Sempre.
Sì, che poi è sempre, cioè, tipo, amore brutto.
Le breakup songs, no? Quelle, le sì. Da quelli che ma. Cioè, la canzone di quella che non c'è più, diciamo.
Sì, esatto. Cioè, perché io scrivo, cioè, non ho mai scritto, cioè, un pezzo d'amore, tipo, dedicato alla mia tipa, no? Che fosse quella attuale, nel senso che sia stata prima. E quindi magari tipo la mia tipa attuale si incazza perché,
perché cioè, pensa che
però
sia
funziona così, cioè vuoi un pezzo dedicato a te,
lasciami
lasciami no.
Questo che non sia un appello,
sì, perché è sempre stato così, cioè io riesco a scrivere delle tipe e delle cose in generale solo quando sono brutte, le ho metabolizzate, le sto metabolizzando, è difficilissimo,
è difficilissimo metabolizzare, merda. È difficilissimo,
è anche da fare, però
è anche da fare, sono due processi complessi. E poi in questo disco ci sono pochi featuring. Pochi, che poi cosa vuol dire pochi? Anche se che facendo questa domanda ho detto, ma perché pochi? Non mica obbligato ad avere 10 featuring in un disco.
Esatto, in generale cioè, mi piace fare i featuring, però se guarda ne ho fatti pochi, però sono nei dischi degli altri. Poi c'è chi mette più featuring, però tipo mi piace fare questa cosa più nel disco degli altri che nel mio, almeno su questo disco. Cioè, nel senso che ancora comunque dovevo
parlare
su
Madame, Salmo e J. Lord.
E Venerus
nella prima, sì.
Esatto.
Venerus che fa questi svisi vocali pazzeschi.
Comunque sono tutti artisti che stimo, che mi piacciono, cioè, J. Lord tipo l'ho scoperto da poco e subito ho detto cazzo facciamo il pezzo con lui. Con Salmo c'era un rapporto da tanto tempo, quindi era cioè, il finale perfetto, cioè non il finale, cioè, il finale spero proprio di no, una cosa da
una
fare.
Una coronazione giusta del vostro rapporto.
Madame, tipo come artista in generale, e poi diciamo comunque rappresenta le donne in questo campo e secondo me cioè c'è storia fortissima, cioè,
sì,
proprio
sì.
Troppo forte, cioè, come artista in generale non l'ho visto Sanremo.
Ah,
però,
non hai visto Sanremo?
No, cioè io la seguo comunque da tanto.
No,
cioè,
ero curioso di sapere se avessi visto Sanremo
generale.
Oppure no, invece
no, non l'ho guardato. E poi c'è Venerus, che anche lui lo conosco di persona dall'inizio. Cioè, prima di sentire la sua canzone l'ho conosciuto, perché è sempre in studio comunque da Mace, da Fra. Mi sarebbe piaciuto anche avere altre persone, cioè nel senso, nel momento in cui ci sarà occasione vorrei farlo, ma quest'anno col Covid comunque tutti i rapporti anche personali, cioè prima capitava che magari con qualche artista addirittura che venissero, cioè dicevo venite a mangiare la carne tipo al ristorante sul lago e si organizzano queste cose, adesso quest'anno non si è potuto
è
fare
complesso, sì.
Un cazzo e lenti a contatto che sembra sto piangendo,
ma ti sei commosso per la questione dell'amore quando hai parlato a voi iniziato a confondere
lenti a contatto di merda,
ma quante diottrie hai? Si dice così,
così poche che non lo so, cioè,
hai bisogno, cioè, per leggere per esempio hai bisogno degli occhiali, che tipo di
no, da vicino non ho problemi, però tipo i contorni, cioè sono misa miope e che vabbè da lontano non ci vedo, gli astigmatico mi pare che, però io le visite le ho fatte al supermercato, cioè, senza... quindi
vabbè lasciamo perdere questo argomento, la visita al supermercato,
ci vedo meglio con le lenti però mi bruciano gli occhi,
questo è un fatto, cioè, ci vedo meglio con le lenti ma mi bruciano gli occhi. Beh, no, mi basta questo. Guarda, non ci addentriamo.
È scienza ma empirica come cosa.
È scienza ma empirica. Questa è così. D'altronde non è che poi se tu guardi al mondo intero, la scienza è purtroppo sempre un po' empirica.
Sì,
ci sta. Volevo però adesso chiederti una cosa. Che questo è un tema interessante. Apro questo tema e volevo discuterne con te. Perché tu in questo pezzo, cioè in questo disco, fai una rima che mi ha colpito molto. Ed è la rima su Bebe Vio. Ok.
Io le voglio bene, cioè nel senso non la conosco, ma comunque non è che
ma infatti
è una punchline, capito?
È una punchline, questo che volevo che la spiegassi, perché obiettivamente se tu tagli prima e dopo questa rima, nessuno sa chi sei, diciamo, se lo mettiamo in un contesto di gente che non ti conosce, che non sa esattamente chi sei, che cosa fai, leggi questa roba e dici wow, questo ragazzo è disgustoso.
Esatto,
ma spieghiamo
però
il senso,
se guardi,
di quella frase,
cioè, in realtà io per esempio non sto facendo un'offesa, perché comunque non mi sarei permesso di fare un'offesa, sto dicendo una cosa che è un dato di fatto, cioè un po' esagerata, che in quel contesto diventa disgustosa magari. Però se tu dici sì, Bebe Vio è una sportiva che sta sulla sedia a rotelle, è vero? Sì, ok. Usata come punchline ovviamente ha un effetto anche voluto di scandalo, cioè non so come dire. Però non sto dicendo niente di che, sto colpendo l'ascoltatore dicendo una cosa, cioè dissacrando comunque magari il rispetto per un handicap.
Per me stai facendo un'altra cosa, che è quella di rivendicare il diritto nel rap a
scandalizzare.
A scandalizzare, provocare, anche essere disgustosi da quel punto.
Sì.
Utilizzo questo aggettivo propriamente, nel senso mi ha ricordato questa cosa un po' le cose che faceva il primo Fibra. Fibra spesso aveva queste rime che dicevi: ma perché? Ma era necessario dire questa cosa? Evidentemente prendersi questo spazio significa rivendicare il senso di un certo tipo di rap. Ecco,
sì,
io
assolutamente,
l'ho pensata
ma poi
così.
Cioè, io in quella rima sto parlando più della mia macchina che di lei, no? Semplicemente che permettendomi di usare il suo nome non sto come cazzo si dice, non sto compatendo lei, quella cosa che è un atteggiamento invece tipo
ipocrita,
esatto, di compatire, cioè capito? È solo una battuta, cioè
un po' di umorismo,
spero
nero,
che non
poi
la prenda male, cioè spero che senta il pezzo, perché bomba,
esatto,
se si sente il disco
mandare il disco
però non c'è nessuna mancanza di rispetto realmente, no. È più una mancanza di rispetto verso il buon costume, capito?
Certo.
Verso di lei assolutamente no.
Infatti
figure,
volevo che la spiegassi, perché secondo me questo è un tema che è ancora cruciale,
cioè, anzi,
nella...
rispetto per lo sport, per una persona che ha due coglioni così,
certo,
per...
spacca, cioè, ma infatti era, ci tenevo a sottolinearlo perché questo è uno dei punti chiave su cui ancora in Italia il rap fa fatica a essere capito, perché cos'è secondo
sì
me. Quindi era importante sottolinearlo. E poi il wordplay, cioè è un gioco di parole che tu fai,
esatto,
fai diverse volte nel disco. Poi appunto Bebe Via, massimo rispetto in assoluto, perché massimo rispetto e non massimo pericolo in questo caso, perché comunque è una storia pazzesca, una forza pazzesca. Volevo chiederti un'altra cosa a questo punto che riguarda Solo Sex, che è un pezzo che mi piace molto.
Oh, wow.
La mia vita è spettacolare perché tutti recitate.
È un film, esatto,
esatto,
spettacolare perché tutti recitate.
Torno su questa cosa qua. E quindi per chiudere questa intervista e per arrivare, diciamo, dentro la tua percezione della realtà e dentro il tuo essere massimo pericolo e vane in questo mondo qui 2021, tre pillole ti faccio scegliere. Allora, c'è la pillola,
sì,
rossa, che è quella della conoscenza, Matrix, no? La pillola blu, che è quella dell'illusione. E poi c'è la pillola nera, che è quella del realismo depressivo, che è questa teoria che ci dice che il depresso è la persona che meglio vede le cose al mondo.
Anch'io, attraverso... io non lo sapevo, ma l'ho sempre pensato io, che quando sei depresso...
È una teoria, questa è una teoria psicologica che dice che la depressione è proprio come le tue lenti, ti fa un po' lacrimare ma ti permette di vedere il mondo per quello che è, cioè un grande schifo,
wow,
tendenzialmente. Però su questa, e qui ci tengo a sottolinearlo, il realismo non è la realtà, il realismo è un modo di vedere la realtà, e quindi la questione si complica. Allora, fra queste tre pillole, quindi la pillola rossa della conoscenza, che vedi i problemi e te li cucchi e te li porti a casa, la pillola blu dell'illusione, cioè che va tutto bene, me la godo, zero sbatti, o la pillola nera del realismo depressivo, il Vane di quanti anni hai adesso? 28, 29,
28.
28, di 28 anni, che esce con il secondo disco, che pillola sceglie?
Però alla fine crepiamo tutti, pillola blu, illusione, che tutto vada bene, sto bene, oh, poi crepo come tutti gli altri.
Ma sai quante pillole blu ci abbiamo bisogno in questo periodo?
Sì.
Che un po' di sogno, un po' di utopia, un po' di illusione.
Quella vera ce l'ho usato ogni tanto.
E su questa la chiudiamo, sei un numero uno veramente, Vane, sempre, sempre bello parlare con te.
Grazie,
auguro
Carlo
il meglio al tuo disco Solo Tutto, speriamo tu possa portarlo dal vivo.
Speriamo.
Ultima domanda, consigliaci un disco di reggae cinese, che so che sei un grande fan.
Lucky Roots, il primo risultato su YouTube.
Lucky
cioè,
Roots.
Ovviamente, ma faranno reggae cinese. È uscito qua.
Tanta roba, Lucky Roots. Grazie, Vane.
Grazie a te.
Massimo pericolo, TRX.
Ciao a tutti.
Ciao.
Avete ascoltato TRX Incontra.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.